La volta scorsa mi ricordo che avevamo finito il discorso facendo riferimento a quel detto, no, senetiano, ducunt volentem fat nolentem traunt, vero? E quindi in qualche modo il destino, no, o ci conduce volente o non volente, ci trascina, no? Questo per presentare il punto di vista degli stoici intorno alla libertà, no, dell'uomo in relazione al destino, no? Quindi alla relazione libertà-destino. E abbiamo quindi nelle scorse lezioni fatto riferimento allo stoicismo antico, al primo stoicismo, e io oggi vorrei continuare il discorso sullo stoicismo leggendo alcuni brani, quindi presentando il punto di vista filosofico senecano, insomma di Seneca, di Anneo Seneca. Sapete tutti chi è stato, tanto forse prima ancora che filosofo oratore, prima ancora che filosofo uomo politico, perché e questo è molto interessante ai fini di una introduzione della filosofia di Seneca, dato che di uomini politici attivi e contemporaneamente filosofi ne abbiamo incontrati pochi. Anzi, le figure che abbiamo incontrato, quelle degli stoici, quella di Epicuro, no? E quelle più lontane, no? Del maestro, no? Della filosofia di tutti costoro, cioè di Socrate. In qualche modo, per Platone il discorso è un po' diverso. In gran parte i filosofi sono sempre tenuti un po' distanti dalla politica, e in particolare i filosofi dell'età ellenistica, in particolare i filosofi epicurei, gli antichi stoici, gli scettici, ricordo anche appunto il distacco, no, dalla politica di molti filosofi presocratici. Per Platone il discorso è più complicato, dato che Platone effettivamente è interessato a elaborare una filosofia che rispondesse alla esigenza di costituire uno stato giusto, una città giusta, non soltanto organizzò la sua scuola, l'accademia, in un certo modo, ma poi fu consigliere, precettore di principi, no? A Siracusa, Dione di Siracusa, Dionigi prima, Dione poi, vivendo anche in modo conflittuale l'esperienza di precettore, di consigliere, no? Di un principe. Chi ha vissuto in modo fortemente difficile, ecco, il rapporto con la politica è stato Anneo Seneca. Siamo nel primo secolo della nostra era, quindi andiamo avanti nei secoli, dalla civiltà più propriamente greca ci spostiamo a quella latina, anche se di nascita spagnola, di Cordova, abbastanza, come dire, addirittura contemporaneo in qualche modo di Gesù Cristo, perché è nato tra il 5 avanti Cristo e il primo anno della nostra era, ed è morto nel 65, ha avuto il privilegio, ma anche la sventura di essere accolto, no? come consigliere, come precettore e come consigliere alla corte di Nerone, addirittura, no? Diciamo nelle due fasi, ecco, della vita di Nerone. La prima, quella in cui si prospettava che potesse diventare un ottimo principe dell'impero, e la seconda invece, quella insomma più conosciuta, ecco, degli orrori neroniani, e quindi l'assassinio del fratellastro britannico, della madre Agrippina. Prima ancora, trovandosi appunto nella vita politica, era stato si era trovato nel contrasto, no? sotto Claudio, o l'imperatore Claudio, e per questo inviato in esilio in Corsica, quindi ha vissuto anche la lontananza dal potere per diversi anni, e quindi le sfortune dell'esilio, le disgrazie dell'esilio, e vedremo come stoicamente, qui possiamo dirlo, Seneca avesse affrontato già l'esilio, e come soprattutto poi affrontò le difficoltà generatisi dalla malvagità, come lui stesso dice, insomma, dalle azioni malvagie di Nerone, quindi nel momento in cui viene allontanato, si allontana, ecco, dalla politica per i delitti di Nerone, e si ritira a vita privata nella sua villa, quindi lontano dai clamori, lontano dalla folla, lontano dalla gente, dedicandosi alla filosofia, dedicandosi agli studi, e poi dovendo sopportare l'accusa di congiura, probabilmente era consapevole della congiura, no? Nei confronti di Nerone, ma non direttamente partecipe, comunque sia, accusato di congiura, fu condannato al suicidio, allora c'era questa condanna pienamente legale, no? E affrontò la morte, che è molto famosa, se volete già possiamo iniziare a leggere qui e partire proprio dalla conclusione della, della sua vita per almeno così per introdurre il personaggio. Fu condannato così al suicidio, con lui volle addirittura togliersi la vita anche la moglie Paolina. Informato di questo, però, Nerone volle che Paolina si salvasse per le evidenti conseguenze negative che questa vicenda, non sto leggendo soltanto, avrebbe provocato nell'opinione pubblica. E chi ci ha riportato tutta una serie di informazioni biografiche su Seneca e Tacito, vi leggo soltanto la pagina che ricorda la morte di Seneca. Seneca, per nulla turbato per la condanna a morte volontaria, domandò le tavole del testamento. A rifiuto del centurione si volse agli amici e disse che, non potendo altrimenti dimostrare la propria riconoscenza, lasciava loro l'unico dono e tuttavia il più bello che ormai gli restasse: l'immagine della sua vita. Se ne avessero osservato ricordo, nella fama di uomini virtuosi avrebbero trovato il compenso alla loro costante amicizia. Vedendoli piangere, con parole ora pacate, ora severe, li richiamava la fermezza. Dice: dove sono i precetti della sapienza? Dove quei propositi per lunghi anni meditati contro le avversità della sorte? A chi è ignota la crudeltà di Nerone? Dopo la madre e il fratello, non gli restava che uccidere il suo educatore e maestro. Dopo aver pronunciato tali parole, quasi rivolgendosi a tutti, abbracciò la moglie e, in un abbandono di tenerezza, sembra di ricordare le pagine del Fedone di Platone, no? Sulla morte di Socrate, nonostante la forza d'animo fino allora serbata, la prega e la scongiura di moderare il suo dolore, di non conservarlo in eterno, ma di cercare in una contemplazione, in una vita trascorsa nella virtù, nobili conforti al dolore per la perdita del marito. Ma Paolina afferma di essere anch'essa risoluta a morire e implora una mano che la colpisca. Allora Seneca, non volendo essere di ostacolo alla gloria di quella donna da lui teneramente amata, temendo di abbandonarla agli oltraggi dei nemici, le disse: io ti avevo mostrato i conforti che la vita poteva offrirti, tu preferisci l'onore della morte, non sarò invidioso di così grande esempio di virtù, pari sarà in entrambi la fermezza di questa morte coraggiosa, ma più fulgida la tua gloria. Con un solo ferro ed un solo colpo si tagliano le vene delle braccia. Seneca, poiché il corpo indebolito dall'età offriva un varco troppo lento al gocciare del sangue, si fa recidere anche le vene delle gambe e dei ginocchi, ma sfinito dagli atroci dolori, per timore di disanimare la moglie con le proprie sofferenze o vedendo quelle di lei di abbandonarsi lui stesso a qualche debolezza, la persuade a passare in un'altra camera. Poi, ritrovando nel momento supremo tutta la sua eloquenza, chiamati i suoi scrivani, dettò loro molti pensieri che io mi astengo, dice Tacito, dall'esporre con altre parole, perché già testualmente divulgavano. Ma Nerone non aveva alcun motivo di odio personale contro Paolina e, temendo che la sua crudeltà lo rendesse ancora più odioso, dà ordine che le sia impedito di morire. Per comando dei soldati, servi e liberti le fasciano le braccia, arrestano il sangue e in sostanza la salvano, quando aveva già perduto i sensi. Frattanto Seneca, poiché la morte era lenta a venire, domanda spazio a Neo, da lui conosciuto come medico fidato e medico valente, di dargli il veleno da lungo tempo preparato e usato da Atene per uccidere condannati con pubblico processo. Era la ceduta, glielo portano e beve, ma invano, che le membra ormai irrigidite e insensibili rendevano inefficace pure il tossico. Alla fine entrò in un bagno caldo e, spruzzando dell'acqua sugli schiavi che erano vicini, disse le ultime parole famose: offro questa libagione a Giove liberatore. Di là passò poi in un bagno di vapori ardenti e ne fu soffocato. Il suo corpo fu cremato senza alcuna cerimonia funebre, così aveva disposto infatti in un suo codicillo, quando ancora nel pieno della ricchezza e della potenza pensava ai suoi ultimi momenti. Ecco, questo per, anche per dire in quale frangente storico, no, si trova a vivere Seneca, no? Qui si fa riferimento alla potenza, alla ricchezza di Seneca, perché pare che nella sua vita politica e prima ancora insomma, di oratore e così via, aveva messo insieme una ingente ricchezza, soprattutto quando Nerone divise i beni del fratellastro britannico, no? Che aveva ucciso il figlio di Claudio, quello che poteva essere destinato ad andare sul trono, no? Al suo posto, in qualche modo aveva, aveva più diritti di lui, aveva diviso, tutti questi beni, e non a caso nel, già alcuni dei suoi accusatori, poi anche detrattori nella, in tempi successivi, hanno fatto riferimento a questa incongruenza, a questa contraddittorietà, no, di comportamento, no, di Seneca, consigliere del, del principe, no, arricchitosi proprio per il suo status politico, per, il suo, per la sua condizione di privilegio, no, di privilegio, e nello stesso tempo maestro di giustizia, no? Maestro di virtù, filosofo storico. Già quando era stato inviato in esilio in Corsica, prima di essere chiamato, richiamato a corte da Agrippina, appunto, la, la madre di Domizio Nerone, lui aveva in quegli anni scritto delle, delle importanti opere, la Consolazione alla Madre Elvia, la Consolazione al Polibio, e già nella Consolazione alla Madre Elvia, ecco, c'è un brano molto interessante che vorrei leggere, non sono quel che vi ho dato, ma che preparano, ecco, almeno queste, queste parole, preparano la filosofia che meglio andrà a, come dire, a, a formulare nel periodo più difficile, che è il periodo degli ultimi anni della sua vita, è quelli dalla, dalla, dell'allontanamento dalla vita politica, dal ritiro dalla vita privata, quello diciamo dell'opera più famosa, no, di Seneca, cioè le lettere a Lucilio, da cui sono tratti alcuni brani, no? Le pagine che vi ho dato. Che cosa pensa, che cosa pensava Seneca, che cosa pensava Seneca quando tra il 42 e il 43, circa una ventina d'anni prima, era in esilio lì in Corsica, e scrive del, dell'uomo, delle, dell'essere umano alla madre Elvia. È chiaro che già in disgrazia, è una situazione di disgrazia, e l'esilio era una grande disgrazia, no? Per l'uomo antico, sia per il greco che per il romano. Si è visto, no? Quando abbiamo parlato di Socrate, vi ricordate la condanna, aveva a Socrate prevedeva o la morte oppure l'esilio, e Socrate scelse di la morte fisica, la morte della persona, la morte, non la morte civile, che era ancora peggiore. Quindi questa condizione di estremo disagio scrive questo sul, sull'essere umano, ecco, sul, sugli uomini. Però vi ricordo che il periodo è contrassegnato da queste turbulenze, da queste no? Da una società, una società già corrotta, una società in cui la virtù, la virtù stoica, la virtù degli stoici antichi, quella a cui abbiamo fatto riferimento, quella a cui poi ha sempre fatto riferimento Seneca, non sussisteva più se non nella coscienza dei singoli come Seneca. Dice dell'essere umano Seneca: la condizione originaria di noi uomini, questo per tornare all'antropologia degli stoici, no? Quindi alla concezione stoica dell'uomo, alla concezione stoica della vita, alla concezione stoica del mondo, il corpo per gli stoici, l'universo è razionale, è unico, ha una sua razionalità perché ha una sua legge, un suo logos, una sua legge interiore, l'uomo può considerarsi un microcosmo, e quindi con una sua razionalità, e così anche il cosmopolitico, così anche il cosmopolitico. Non che tutto vada bene nel mondo, allo stesso modo non tutto può andare bene nel cosmo politico, non tutto può andare bene nell'essere umano, no? Si trova durante la sua vita, questo lo leggeremo, ad affrontare tante possibilità, tanti eventi, soprattutto tanti eventi cattivi. Tanti ostacoli, diciamo. Però l'antropologia è un'antropologia negativa, l'uomo è cattivo per natura, non può essere. Se il mondo è razionale, se l'universo è razionale, no? L'universo e logos, ragione sono sinonimi di bene, in sostanza. Tutto ciò che accade è il meglio. Quello che possa accadere, no? Lo dicevamo, questo mondo, parafrasando le affermazioni di un filosofo dell'età moderna, no? Di Leibniz, è il migliore dei mondi possibili. E la condizione originaria dell'uomo è una condizione buona. Che cosa pensa Seneca? La condizione originaria di noi uomini è buona a patto che non la abbandoniamo. La natura ha fatto sì che non ci fosse bisogno di grandi mezzi per vivere bene. Ciascuno è in grado di rendersi felice in vita. E poi parleremo, insomma, della sua concezione in qualche modo metafisica, che è un po' diversa da quella degli stoici antichi, che era passato tanto tempo. Ma come vi ho detto un paio di volte fa, diversamente dall'epicureismo, lo stoicismo nelle sue diverse fasi si è trasformato, no? Ha cambiato atteggiamenti, concezioni, no? Particolari, venendo intersecandosi con altre filosofie, in particolare con il platonismo oppure con il pitagorismo, no? E quindi in qualche modo modificato, sì. Però resta qui una concezione fondamentalmente immanentistica della vita. La vita è tutta qui. E la felicità la possiamo conseguire qui, in questo mondo. Ognuno di noi, ciascuno, è in grado di rendersi felice. Le cose che ci vengono dal di fuori hanno poca importanza, ricordate quello che abbiamo detto la volta scorsa, no? È vero, ciò che conta è ciò che in ultima analisi decidiamo noi, no? Emerge da noi. Ciò che non dipende da noi è ciò per cui noi dobbiamo avere un atteggiamento indifferente, ma indifferente nel senso rispettare il mondo, non farci condizionare, questo vuol dire l'indifferenza, non farci condizionare, ed è quello che Seneca qui dice: noi siamo buoni fin tanto che non ci facciamo condizionare dall'esterno, fin tanto che non ci facciamo condizionare dagli altri. Ritroveremo questa concezione anche nei brani che ho fotocopiato. Le cose che ci vengono dal di fuori hanno poca importanza e non influiscono granché né in una direzione né nell'altra. E vi ricordo le coppie, sia la ricchezza che la povertà, sia la malattia che la salute. Vi ricordate? Dicevamo la scorsa settimana. Il saggio non si lascia esaltare dalla prosperità né abbattere dalle avversità. Si è sempre sforzato di contare soprattutto su se stesso e di cercare in se stesso tutti i motivi della sua gioia. Quindi non è che non ci sia, che lo stoico non debba gioire, non debba e non voglia raggiungere la felicità. Ovviamente la felicità è intesa come abbiamo presentato la volta scorsa, no? Come atarassia, come imperturbabilità di fronte a tutto ciò che proviene dall'esterno, che condiziona l'animo. E si è sempre sforzato di contare soprattutto su se stesso. E con ciò affermo di essere saggio. Vedete qui una posizione molto socratica. Socrate alla madre dice: affermo di essere, mi sto facendo un discorso sull'umanità, affermo io di essere saggio. No, se io infatti fossi in grado di qualificarmi tale saggio, non solo escluderei di essere misero, ma mi proclamerei il più fortunato di tutti, arrivato vicino a Dio. Ora, e tanto basta da alleviare tutte le miserie, mi sono affidato a uomini saggi, ora ovviamente in quell'ambito, e non sentendomi ancora abbastanza forte per aiutare me stesso, mi sono rifugiato in accampamenti altrui, in quelli ovviamente di coloro che sanno difendere con facilità se stessi e gli altri. Ovviamente questi accampamenti sono quelli degli studi, sono quelli degli studi filosofici. Essi, e quali sono fondamentalmente? Sono gli stoici, ma non solo gli stoici, ripeto, anche Epicuro, tanto Epicuro. Essi mi hanno prescritto di rimanere continuamente in piedi, come di sentinella, e di prevedere tutti i tentativi, prevedere, torniamo al discorso, no? Cosa vuol dire atteggiamento stoico, vivere stoicamente? No? Disposti come una sentinella, di prevedere tutti i tentativi della fortuna, tutti i suoi assalti, molto prima che si scatenino. La disgrazia è gravosa a quelli cui giunge in attesa, ma la sostiene facilmente, questa disgrazia, qualunque disgrazia, colui che l'ha sempre aspettata. Quindi prevedere, ecco, e essere saggi significa imparare a prevedere, e per imparare a prevedere significa proprio vivere giorno per giorno, il cambiamento di operato, no, dal destino, quindi il cambiamento, no, per che si possa passare da una condizione fortunata ad una condizione sfortunata, e prevedere i mali, primo fra tutti la morte, vivere giorno per giorno la propria morte significa, ed è questo è il più forte insegnamento stoico e filosofico in generale, a partire, questo lo diceva anche Socrate, proprio costituire in se stesso costituire la virtù, no? La disgrazia è gravosa a quelli cui giunge in attesa, ma la sostiene facilmente colui che l'ha sempre aspettata. Anche l'arrivo dei nemici abbatte coloro che si fanno cogliere di sorpresa, ma coloro che si sono preparati in anticipo alla guerra che doveva venire sostengono facilmente, ben schierati e disposti, il primo assalto, che è il più tumultuoso. Io non ho mai dato credito alla fortuna, ecco, questo lo leggeremo anche negli altri brani. Non ho mai dato credito alla fortuna. E infatti lui risponde alla domanda: ma per quale motivo tanti soldi, no? Hai fatto milioni di sesterzi, tu sei ricco, per quale motivo vicino, no? Per quale motivo, cioè tu pontifichi, no? Di saggezza, di virtù, eccetera, essendo stato vicino ai corrotti, ai malvagi. Riprenderemo questo discorso, perché immagino che sia elemento di curiosità, e allora, come un giallo, lo teniamo un po' su suspense, scoppiamo. Ci darà una risposta lui stesso. Io non ho mai dato credito alla fortuna, nemmeno quando sembrava voler mantenere la pace. Tutti quei beni che mi accumulava attorno con grande compiacenza, qui comincio a rispondere, però la risposta è proprio da dopo. Denaro, cariche, successo, li ho messi in luogo donde potesse riprenderseli. Sono indifferenti le ricchezze, sono indifferenti. Senza che io ne risentissi, ecco, questo è il punto. Ho mantenuto una grande distanza fra le cose e me, perciò essa me le ha rubate, non strappate. L'avversità non frantuma se non chi si è lasciato ingannare dalla prosperità. Coloro che hanno amato i suoi doni come proprietà personali e permanenti, e per quei doni vollero essere ammirati, giacciono a terra e piangono, poiché queste attrattive, ingannevoli e caduche provocano l'abbattimento degli animi vacui e puerili, ignari di qualsiasi voluttà consistente. Ma chi non si è lasciato gonfiare dalla prosperità non si scoraggia al mutare della situazione, mantiene l'animo invitto contro l'una e l'altra sorte, con la fermezza già provata, poiché già quando era felice ha sperimentato ciò che poteva servire contro l'infelicità. Perciò io ho sempre ritenuto che dentro quelle cose che tutti desiderano non ci fosse nessun vero bene. Le ho anche trovate vuote, imbellettate di attrattive ingannevoli, ma prive di un contenuto corrispondente alla facciata. Adesso, nelle cose che sono chiamate mali, e lui viveva l'esilio, allora, più avanti soffrirà anche ben altro, non trovo nulla, ecco, nel male, nella disgrazia, dice, non trovo nulla che sia tanto terribile e duro quanto lo minacciava la credenza del volgo, la credenza volgare, la credenza comune. Anche la parola esilio, tra virgolette, in forza di una convinzione comune, suona troppo dura alle nostre orecchie e ferisce l'uditore come parola triste ed esecrata. Così ha di fatto stabilito il popolo, ma i saggi, ecco la differenza, abrogano la maggior parte dei decreti del popolo, quindi compreso quello che ritiene la malattia, l'esilio, la morte, disgrazie, no? Capaci di traviare l'animo del saggio. E entro subito nel merito dell'atteggiamento nei confronti del saggio rispetto alle ricchezze. Rispondo subito a quel quesito. La tua vita non è coerente con le tue parole, mi vien detto, no? Mi vien detto, questo è tratto da una lettera a Lucilio. La tua vita, dice, non è coerente con le tue parole. Lo stesso rimprovero a uomini più che maligni, ostinati nemici di tutti i buoni, è stato mosso a Platone, a Epicuro, a Zenone, vedete i grandi filosofi che lui aveva nella mente. Platone, Epicuro, Zenone ovviamente Zenone lo stoico, Zenone di Cisio. Ebbene, tutti costoro non dicevano come essi vivevano, ma come, ecco la risposta, avrebbero dovuto vivere. Sto parlando della virtù, no, sto parlando, lui dice, della virtù, non sto parlando di me stesso. E quando attacco i vizi, mi riferisco in primo luogo ai miei. Non appena ci riuscirò, vivrò come si deve. Codesta vostra malignità impregnata di tanto veleno non mi distaccherà dai migliori, e neppure accadrà che codesto veleno che sputate sugli altri, con il quale uccidete voi stessi, mi impedisca di continuare a elogiare non la vita che conduco, attenzione, non la vita qui, ma quella che ritengo si debba condurre, o dall'adorare la virtù pur seguendola a distanza e a carponi. E poi più avanti, il brano è tratto dalla Vita Felice, un'altra opera scritta. Il saggio non si ritiene indegno di nessun dono della sorte, non ama le ricchezze, però le preferisce, non rifiuta quelle che possiede, ma le controlla e vuole servirsene per ampliare il campo d'azione della sua virtù. Smetti dunque di proibire il danaro ai filosofi. Nessuno ha mai condannato la saggezza, il saggio, alla povertà. Il filosofo può avere abbondanti ricchezze, purché non siano state sottratte ad altri o lorde di sangue altrui, siano state acquistate senza far torto a nessuno, senza lucri disonesti, e possano andarsene pulitamente, come pulitamente sono venute, e non facciano gemere nessuno, eccettuati i maligni. Aumentane la quantità a piacimento, sono oneste, seppur comprendendo tanti beni che chiunque vorrebbe avere, non contengono nulla che altri possa rivendicare come proprio. Il saggio, per parte sua, non allontanerà da sé l'elargizione che la fortuna gli ha fatto, e non si vanterà né si vergognerà di un patrimonio onestamente acquisito. Potrà anche trarne un motivo di vanto se, spalancata la sua casa e condotti i concittadini davanti alle sue ricchezze, sarà in grado di dire: ciascuno si riprenda le cose che riconosce sue. Sarà grande, onoratamente ricco, l'uomo che dopo queste parole resterà in possesso di tutti i suoi beni. Io dico, se quest'uomo potrà sottoporsi tranquillo e sereno all'esame del popolo, potrà anche professarsi ricco apertamente, senza segreti. Il saggio non lascerà varcare la soglia di casa sua neppure a una monetina di mala provenienza. Contemporaneamente non ripudierà e non escluderà da casa propria le grandi ricchezze, il dono della fortuna, il frutto della virtù. Che motivo ha di negare loro un posto onorato? Entrino, siano ospiti. Non se ne vanterà, non le nasconderà. Il primo comportamento, infatti, quello di vantarsene da sciocco; il secondo, nascondere, no, le ricchezze, da timido e pusillanime, che si illude di poter nascondere in seno un grande bene. E come ho detto, non le caccerà di casa. Ma per darti la risposta che non negherei a nessun uomo, ascolta che cosa ti proclamo e sappi che stima ho dei beni. Dico che le ricchezze non sono un bene, questo l'abbiamo detto anche la volta scorsa, non sono un bene. Se tali fossero, renderebbero tali, cioè buoni, gli uomini. Ora, poiché ciò che si trova anche presso i cattivi non può essere detto un bene, io nego loro ricchezze, questa qualifica. Per il resto ammetto che si debbano avere, che siano utili e che conferiscano grandi agi alla vita. Il giudizio su di sé, subito dopo. Tra poco rincarerò io la dose delle vostre invettive, perché, ripeto, lo accusavano, eccetera, eccetera, no? E mi rimprovererò più difetti di quanto non credi, ma per ora mi contento di risponderti. Non sono un saggio, e se questo può ingrassare la tua malignità, nemmeno lo sarò. Non puoi pretendere da me che io sia alla pari degli ottimi, ma che sia migliore dei malvagi, migliore dei malvagi. Mi basta questo: togliere ogni giorno qualcosa ai miei difetti e rimproverare a me stesso i miei errori. Non sono ancora arrivato alla buona salute e nemmeno ci arriverò. Qui la buona salute è la buona salute dell'anima. preparo dei calmanti per la mia podagra, no? Il male ai piedi è ovviamente una metafora, no? E lì diventa anziano, aveva questa la gotta, eh? È una metafora. Non preparo, dice, dei calmanti per il mio male, preparo dei calmanti, non una terapia, e mi accontento di sentirne diradarsi gli attacchi a te. Ecco, mi accontento di sentirne diradarsi gli attacchi, ripeto, è una metafora. E la malattia del corpo sta come la malattia dell'animo, in qualche modo lui che si è trovato coinvolto necessariamente, no? Destinato in quella vita, e quindi si è ammalato da uomo buono come tutti quanti gli altri, a contatto con la folla, a contatto con, vedremo, no? a contatto con i malvagi. E dice: mi accontento di sentirne diradarsi gli attacchi, attenuarsi le fitte, ma, e qui viene fuori l'orgoglio, no? del gentiluomo, anche, no? L'orgoglio del filosofo, eh? Ma se paragono i miei piedi ai vostri, io debole mi sento un corridore. Questo non lo dico di me, perché so d'essere sepolto nel fondo dei vizi, ma di chi ha già fatto qualche corsa. Ecco, io ho voluto subito leggere questi brani per mostrare anche la paradossalità, ecco, dei comportamenti, delle azioni, della vita, perché no, anche del pensiero. Seneca, viene in Seneca. E per dire che almeno tutta la parte più prettamente filosofica, che quindi sembra distaccata, no, da quella vita, che è una vita di contaminazione, no? Una vita di contaminazioni anche con i malvagi, beh, quella parte filosofica è una parte che viene maturata, non sappiamo quanto insieme, ma di sicuro dopo, no? Ecco. Però io credo anche insieme, e quindi nella consapevolezza dei propri limiti, addirittura dice dei propri vizi. Quindi non pensare ad un angelo, ecco, non pensare ad angeli quando si parla di filosofi. Probabilmente non lo è stato neanche Socrate, non a caso ci sono di Socrate opere che lo mettono in ridicolo, no? Al di là delle invidie, al di là, non è stato neanche, non lo sono stati, se si legge di Epicuro, della vita di Epicuro, o anche degli altri stoici, degli stoici che abbiamo considerato, troviamo tutta una serie di comportamenti comportamenti condannabili. Quindi teniamo presente il personaggio, no? In tutte le sue sfaccettature, prima di leggere, ecco, i consigli che lui dà ai suoi amici, in particolare a quel caro amico che è Lucidio, infatti la più importante opera sono le lettere a Lucidio, ma consigli che dà a se stesso, perché tutte queste opere sono opere per se stesso, proprio come esame di coscienza. E dai pitagorici Seneca aveva, e questo lo dice espressamente, dai pitagorici aveva imparato la necessità di fare quotidianamente l'esame di coscienza, e quindi quindi quotidianamente c'è il tentativo di migliorarsi in relazione alla vita condotta. Ecco, fin quando la vita era una vita pienamente sociale, addirittura ricca di onori, no? Ricca di onori e di oneri civili, no? E di oneri civili, così come quando si ritirerà dalla vita pubblica, quando si ritirerà dalla vita privata o necessariamente o di sua spontanea volontà, ecco, Seneca cercherà sempre di migliorarsi. Non so se avete da fare delle domande per ora, anche sull'ambiente storico in cui è vissuto. Se vogliamo entrare nel merito della sua filosofia, oppure sul...
Io ho trovato soltanto una... Quando abbiamo parlato prima diceva che la felicità, la ricerca della felicità va... uno deve farlo da sé, cioè deve non dar conto di ciò che lo
circonda.
E poi però in quest'ultima parte del discorso invece ciò che lo circonda esercita un'influenza, e come se lo esercita? Nel bene o nel male, nella politica piuttosto che dove... Cioè non si vive da soli, neanche lui ha vissuto per il suo proprio bene, conformandosi ad una sua sola ed unica volontà di perseguire la felicità, come abbiamo detto. Cioè mi sembra un po' contraddittoria queste due, non so se sono riuscita a spiegare.
sì, no.
Essendo poi anche, non dico servito perché volete, ma...
Se vuole capire quello che già avete inteso per poter andare avanti, dica sì.
Sì, volevo dire, essendo poi i rapporti con il principe, rapporti che implicavano un continuo scambio di idee, eccetera, poteva assolutamente essere anche fuori.
Non so se sì, certo. Ma il punto è che intanto lui è consapevole, e direi che questo è il carattere dello stoico, no? È consapevole della necessità del destino, no? Di ogni essere umano, e quindi se si vive, se ci si trova a vivere da servo, bisogna vivere da servo; se ci si trova a vivere da signore, bisogna vivere da signore. E nella relazione, mi sono andato un po' a rileggere un po' di storie dei rapporti di Seneca con Nerone, e lì a parte le ricostruzioni, no? A parte le ricostruzioni, che cosa può emergere, diciamo, di positivo? Che Seneca pensava nel primo periodo del principato di Nerone, considerato che non aveva dato ancora fuori di testa, no? Addirittura c'erano state delle buone premesse, no? Pensava che il suo discepolo potesse essere un buon principe, E il principe, nella concezione politica senecana, è la legge, e viene a rappresentare il principio regitore dello stato cosmopolitico, no? Questo stato cosmopolitico che è l'impero, imperium, allo stesso modo della ragione, ratio, logos, che è principio regolatore dell'universo. Quindi non pensiamo Seneca non sarebbe stato consigliere del principe, no? Politicamente democratico, anche se se avremo tempo, leggeremo qual è la posizione di Seneca rispetto alle diverse condizioni sociali, no? Da questo punto di vista diremmo molto democratico, questo lo dico subito, perché secondo lui in qualche modo tutti sono nati da servi e tutti sono nati da principi, questo lo dice esplicitamente, no? Agli inizi della famiglia di ogni principe c'è un servo e probabilmente dietro tutti i servi ci saranno anche dei principi, cioè, non è quello il punto. Il punto è che lo Stato deve andare a conformarsi in forma razionale, quindi in forma armonica, e armonia significa gerarchia e significa predominio della legge. Uno è il reggitore dell'universo, il logos, la ragione, uno è il principe, il che non vuol dire che il principe deve essere tirannico, no? Ma una delle opere più importanti tratta di quei comportamenti, no? Propri di un principe, comportamenti opposti, l'ira e la clemenza, no? L'ira e la clemenza, e lui mostra, è proprio un insegnamento che fa a Nerone, l'importanza che un principe sia clemente, no? E che tenga ben chiuso il gladio, insomma, il ferro, la spada, no? La spada ben chiusa, ecco perché è con la clemenza che bisogna governare, facendo proprio della figura del principe, no? E la figura rappresentativa della legge, quindi in sostanza diremo uno stato di diritto, ecco per uno stato di diritto. Questo per quanto riguarda la prima fase, la fase dell'educazione di Nerone. Lui cerca di instillare, no, precetti, no? Ecco, questi precetti, di formare il principe illuminato, diremmo, no? È clemente, è giusto, è capace di reggere l'universo politico. E poi lui si trova legato al carro, no? Ricordate la storiella, no? Del cane legato al carro? Si trova legato al carro. Allora, o vai volentieri o il cane segue volentieri il carro, oppure comunque viene tirato, strappato dal carro stesso, no? Ducunt volentem fat, nolentem traunt. E sarà soltanto quando gli viene imposto di abbandonare il suo officium, no? la sua carica, che è questo che secondo me va capito dell'atteggiamento stoico, e cioè in che cosa consiste la libertà dello stoico, qui la libertà di Seneca, in pratica è un dire di sì al destino, no? E di dire di sì al destino anche di fronte ad un accadimento ad un accadimento no imprevisto, imprevisto di fronte a un accadimento contrario, no? Al proprio desiderio e anche di fronte ad un accadimento negativo, cioè facciamo l'esempio del di fronte alla imposizione del suicidio, no? A condanna del suicidio, sono io che nel momento in cui il destino, no, mi si presenta in questo modo, decido di seguire il destino, no? Di cavalcare il destino. Lo stoico cavalca il destino, questo significa lo stoico cavalca il destino.
Si rassegna, cioè non è libero, ma
e non è.
A me sembra più rassegnazione,
accettazione, ma non è accettazione passiva. Non è accettazione passiva, non è rassegnazione, nel momento in cui la rassegnazione è accettazione passiva, ma è accettazione attiva, è questo che va capito. È accettazione attiva, è accettazione consapevole, è la ragione serve a questo, la ragione. Il conformare quello che accade a sé agli accadimenti universali, no? Riconoscendo la razionalità del tutto, la razionalità della storia, la razionalità della storia che riguarda il tutto, che riguarda l'universo. Non è rassegnazione, e su questo leggeremo proprio delle sue considerazioni. È certamente accettazione, ma è un'accettazione attiva. È come dire, tu, mostro, mi vieni, ma a partire dall'atteggiamento nei confronti della morte in generale, non sempre la morte accade così come. E si presenta come si è presentata a Seneca, no? Va bene, il messo dell'imperatore che gli porta la condanna, e nella condanna c'è scritto: ti devi suicidare, no? È questa la condanna. No. Ma la morte riguarda, voi sapete che il pensare alla morte è una delle attività, no? È una delle attività che hanno fatto proprio il pensiero filosofico, cioè filosofia significa pensare per quale motivo si muore, no? Per quale motivo c'è la morte. Ecco, una riflessione sulla morte è una delle riflessioni più filosofiche che si possano fare. La riflessione sulla morte appartiene all'anima, ecco, della filosofia in genere. Ecco. E allora, quando si presenta la morte, oppure i mali minori rispetto alla morte, ma leggeremo, per lui la morte in modo epicureo a volte è un male minore rispetto a certi mali della vita, non a caso. La scelta di un suicidio autonomo, lasciamo stare quello imposto dal principe, ma tanti stoici, no? A partire da Zenone, sono morti suicidi. Ecco. Comunque sia, quando si presenta il male, minore o maggiore che sia, ecco, quando addirittura si presenta quella signora con la falce, ecco, quello che uno deve fare non è non è scappare, no? Voltarsi dall'altra parte e scappare, non è inginocchiarsi e pregare di essere risparmiato almeno per quella volta, ma al contrario, ecco le virtù, tirar fuori il coraggio, perché in questo caso il coraggio che voi sapete, ne abbiamo parlato lo scorso anno, per i greci era Andreia, no? A che fare proprio con la virilità, no? E questo era il termine di origine latina, no? E quindi affrontare tutti i mali, piccoli, medi, grandi, ergendosi di fronte a questi mali, no? E dicendo: va bene, andiamo, sono io anzi che ti prendo per mano, morte, e ti precedo. Ecco, a proposito del suo, ti precedo. Quindi è chiaro che è difficilissimo, a proposito di quella espressione che già abbiamo trovato, il saggio abroga, no, i decreti del volgo. È difficilissimo pensare questo, ma se non si capisce questo non si comprende l'atteggiamento stoico, secondo me. Non si comprende l'atteggiamento stoico. L'atteggiamento stoico consiste in questo: non è rassegnazione. E va bene, lo ritroveremo poi leggendo Epitteto e leggendo Marco Aurelio, no? Quello che è un soliloquio, come tante delle, come penso gran parte delle lettere a Lucilio di Seneca sono scritti a se stesso, no? Sono scritti a se stesso, quindi per se stesso e per i posteri. Anche, no? Ma su questo torneremo, quante cose possiamo dire. Però prima di tutto cerchiamo di capire che cosa significa essere stoici, no? Considerare la virtù soltanto propria, no? Propria. Propria. Perché il bene è in noi stessi, no? All'interno di una concezione ottimistica dell'uomo e della vita e del mondo. Ottimistica, ripeto, non vuol dire che siamo in paradiso, perché sapevano benissimo. No, è una concezione ottimistica, signor. È una concezione ottimistica. Il pessimismo è quello che gli estranei intendono dello stoico. Questo lo leggeremo nelle lettere a Lucilio. Quando si dice dello stoico che è pessimista, si dice questo in relazione a ciò che l'estraneo, no? Vede dello stoico, come appare lo stoico all'estraneo. Lo stoico è ottimista. Lo stoico è ottimista nel considerare. Partiamo dalla filosofia forte che è la metafisica, l'ontologia. L'essere è buono. Il mondo è buono, addirittura è razionale, non irrazionale, perché tutti i pessimismi in qualche modo partono da una considerazione, sì, che questa razionalità è una razionalità, se c'è una razionalità, se c'è un ordine, questo è un ordine provvisorio, no? È un ordine provvisorio. E così come nella nostra vita ci sono situazioni di ordine provvisorio. E sono i momenti di serenità, sono i momenti di pace, perché no, sono i momenti di felicità, no? Ma tutto è destinato a destabilizzarsi. È vero che lo stoico parla di destabilizzazione, è vero che lo stoico parla di, no? Però rovescia completamente il discorso rispetto al pessimista. Lui ritiene che le debolezze, le fragilità, le sventure, le malvagità, le atrocità e così via, fanno parte di questo mondo, cioè atrocità che vengono, come dire, vengono utilizzate. Hegel dirà, guardate che gli insegnamenti degli stoici hanno attraversato tutta la cultura occidentale, tutta la filosofia occidentale. Hegel dirà l'astuzia della storia riferendosi al fatto che la storia utilizza le passioni degli uomini, in particolare dei potenti, no? Ed Hegel pensava all'uomo più potente, no? della sua epoca, Napoleone, no? Degli uomini più potenti, no? Della storia, per realizzare i suoi fini razionali, fini buoni, scopi buoni, razionali, armonici, cioè in una concezione ottimistica dell'universo, del mondo. Cioè i mali necessariamente legati, no, al mondo, se no non sarebbe questo. Non a caso quando lui dice, guardate che io non mi credo saggio, se fossi saggio io mi penserei come un dio, l'abbiamo trovato anche in un altro brano che abbiamo letto degli stoici, dio o di piccolo, no? Di piccolo, come sinonimo di perfetto. Nessuno di noi, ecco, c'è questa consapevolezza, che poi anche lui le abbia fatte grosse, abbia le sue magagne, i suoi scheletri nell'armadio, no? Non a caso vi ho letto queste cose. Troppo facile leggere i consigli filosofici di retta vita, no? E virtuosa, no? Senza presentare elementi biografici, no? Nel momento in cui Socrate ha condiviso anche il potere, anche il potere di... Però ecco, teniamo presenti questi elementi. E poi torno all'inizio di questa discussione, teniamo presente quel nocciolo centrale del pensiero stoico, proprio perché ottimisticamente il tutto, nel tutto prevale il bene rispetto al male, no? Nel tutto prevale il razionale rispetto all'irrazionale, il tutto è regolato dalla legge, così come nel migliore degli stati, no? Nel migliore degli stati non è che non ci siano furti, rapine, omicidi e così via, non è possibile, no? No? Ci troveremo soltanto nello stato ideale, no? Del mondo iperuranico. Allo stesso modo noi in questo mondo, quando ci troviamo di fronte alle avversità, le dobbiamo in qualche modo precedere, in quanto le abbiamo previste, le abbiamo immaginate giorno per giorno, e allora quando accadono dobbiamo sollevarci, no? Guardare negli occhi l'avversità e prenderle la mano e dire: sono io che ti accompagno. Ecco, prendetela come meglio volete.
Ma questo,
io spero di aver trasmesso, no?
Dovrebbe vivere sempre pensando allora alle avversità che vengono avanti,
giorno per giorno.
Ma non c'è un momento di pace allora?
Sì che ci sono i momenti di pace, ma almeno durante la giornata pensare una volta a quello che di negativo, no? Di avverso sia da un punto di vista fisico, meno per gli stoici, ma soprattutto da un punto di vista spirituale, ci può accadere domani. Facendo prima di tutto un esame di coscienza, ripeto, questo gli veniva dalla tradizione pitagorica, da un'altra tradizione, facendo un esame di coscienza.
Però il buon Seneca, lei si è ricordato che è stato probabilmente di questo si avvale anche quando scrive.
Certamente.
Ho detto probabilmente. E anche quando in un certo senso vuole giustificare certi suoi comportamenti che forse non sono esaltati.
Certamente.
Ma Seneca, per giustificare in un certo senso, forse, penso che abbia pensato a quello, quando parla se il saggio deve partecipare o no alla vita politica, a un certo momento tira fuori un dovere proprio del saggio o del filosofo. Giovare agli altri.
Sì.
Allora,
sì.
Mi pare che sia... E non mi ricordo però quella
cosa. Sì, 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 sì.
Non è nei dialoghi. Dice che proprio perché il saggio deve giovare agli altri, se può a molti, se non riesce a molti, a pochi, se non è possibile nemmeno a pochi, a uno, e se non è possibile nemmeno a uno,
a
se stesso, per preparare un uomo che potrà giovare agli altri. In questa maniera, in un certo senso, secondo me, giustifica anche il fatto, cioè dice, io sono rimasto nella vita politica fino a quando ho potuto pensare di giovare sia pure in minima parte, e poi ovviamente ne sono andato.
Bravo.
Bravo.
Così. Sì. Sì. Sì.
Ho studiato.
Sì.
Sì, ho studiato. No, ho studiato.
Certo, certo.
Non mi ricordo però.
Ne abbiamo qui di brani, però se volete io pensavo anche di anche perché qui scorre velocissimo il tempo, di leggervi quel brano, devo leggere, come altri significativi, io non riesco a fare fotocopie di e allora certamente, allora, qui torniamo ad un altro punto fondamentale dello stoicismo, cioè il sentirsi parte, ma sentirsi parte necessaria, no, del tutto.
Ma anche responsabile.
Eh?
Ma anche responsabile.
Ovviamente responsabile, perché l'essere umano è dotato di ragione. No? Ed è proprio perché dotato di ragione che è responsabile. E comunque questa concezione è una concezione universalistica, no? Universalistica della natura tutta e dell'essere umano che fa parte della natura. Cioè tutto ciò in qualche modo è connesso in modo ordinato al tutto e svolge una sua funzione, no? e deve svolgere una sua funzione. La volta scorsa è stata quella in cui abbiamo parlato del dovere, no? Del concetto stoico di dovere, già negli antichi stoici. Il dovere consiste nel realizzare ciò che si ha, no? Nel se tu sei razionale, il tuo dovere è quello di svolgere. Se tu sei un ovviamente queste cose gli venivano da tante altre filosofie, anche da Aristotele, no? Se sei un animale razionale, diversamente dagli altri, se sei un animale socievole, no? Se sei un animale associato, no? Quindi è chiaro che il tuo dovere è quello di collaborare alla vita della società. E quindi svolgendo la tua funzione ovunque tu sia, qualunque funzione tu svolga, sei il servo? No? Devi svolgere nel modo migliore la funzione di servo. Sei un principe, devi svolgere nel modo migliore la funzione di principe. La concezione è una concezione legata ad una società che è una società fondamentalmente statica, no? È una società fondamentalmente statica, eh? E qui la però Epitteto che da schiavo si fa filosofo qualche volta. Abbiamo ancora tempo? Allora continuiamo la volta prossima. Guardate queste due pagine. Io ho dato alla signora qui una introduzione alle lettere di Lucilio, da cui intendo leggere alcuni brani, sia quelli che vi ho dato, sia altri. E per cui, se volete.
Grazie.
Va bene. Quello che volevo dirvi è, dato che il manualetto di Epitteto, se riuscite ad acquistare quella cosa, perché una volta finito Seneca, che io so già la prossima volta almeno di leggere quei brani più significativi, no? Per me le lettere a luci. Passare ad Epitteto, almeno che possiate avere quel libretto, non lo so se
allora c'è scritto sul
Abbiamo scritto quel libretto. Ve l'avevo detto all'inizio, alla prima lettura. Se no ve lo leggerò io.
No, magari ce
lo leggerò io dei brani, cosa potete. È molto breve. Torneremo su questi concetti. Allora,